Cari fratelli e sorelle, questa mattina vi invito ad aprire la parola di Dio nel libro di Ester. Vogliamo leggere i primi due capitoli. Sarà una lettura un po' lunga, però purtroppo. Libro di Ester, i primi due capitoli. Al tempo di Assuero, di quell'Assuero che regnava dall'India fino all'Etiopia su 127 province, in quel tempo dico, mentre il re Assuero che sedeva sul trono del suo regno a Susa, la residenza reale, nel terzo anno del suo regno fece un convito per tutti i suoi principi e i suoi servi, riunì l'esercito di Persia e di Media, i nobili e i governatori delle province e per molti giorni, per 180 giorni, mostrò le ricchezze e la gloria del suo regno e il fasto magnifico della sua grandezza. Quando questi giorni furono trascorsi, il re fece un altro convito di 7 giorni nel cortile del giardino della reggia per tutti quelli, dal più grande al più piccolo, che si trovavano a Susa, alla residenza reale. Arazzi di cotone finissimo, bianchi e viola, stavano sospesi mediante cordoni di bisso e di porpora, ad anelli d'argento e a colonne di marmo. C'erano divani d'oro e d'argento, sopra un pavimento di porfido, di marmo bianco e di madreperla e di pietre nere. Si offriva da bere in vasi d'oro di svariate forme e il vino alla corte era abbondante, grazie alla liberalità del re. Per ordine del re Assuero, nessuno doveva essere forzato a bere, infatti il re aveva ordinato a tutti i nobili della sua casa di lasciare fare a ciascuno secondo la propria volontà. Anche la regina Vasti fece un convito per le donne nella reggia del re Assuero. Il 7° giorno il re, che aveva il cuore reso allegro dal vino, ordinò a Meuman, a Bista, a Carbona, a Bicta, a Bagta, e a Setar e a Carcas, i 7 eunuchi che servivano in presenza del re Assuero, che conducessero davanti a lui la regina Vasti con la corona reale per far vedere al popolo e ai nobili la sua bellezza, perché era bella d'aspetto. Ma quando gli eunuchi riferirono l'ordine del re alla regina Vasti, lei rifiutò di venire. Il re ne fu irritatissimo e l'ira divampò in lui. Allora il re interrogò i saggi che avevano la conoscenza dei tempi per gli affari del re e trattavano così in presenza di quanti conoscevano la legge e il diritto. I più vicini a lui erano Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena e Memucan, 7 principi di Persia e di Media che vedevano la faccia del re e occupavano i primi posti nel regno. Il re chiese, in base alla legge, che cosa si deve fare alla regina Vasti che non ha voluto eseguire l'ordine datole dal re Assuero per mezzo degli eunuchi? Memucan rispose in presenza del re e dei principi, la regina Vasti ha mancato non solo verso il re ma anche verso tutti i principi e tutti i popoli che sono in tutte le province del re Assuero. Infatti quello che la regina ha fatto lo verranno a sapere tutte le donne e ciò le spingerà a disprezzare i loro mariti, perché esse diranno, il re Assuero aveva ordinato che si conducesse in sua presenza la regina Vasti, ma lei non è andata. Da ora in avanti, le principesse di Persia e di Media, che avranno udito il fatto della regina, ne parleranno a tutti i principi del re, e ne risulteranno grande disprezzo e molto sdegno. Se il re è d'accordo, emani un decreto reale, lo faccia iscrivere tra le leggi di Persia e di Media in modo che sia irrevocabile, per il quale Vasti non possa più comparire in presenza del re Assuero e il re conferisca la dignità reale a una sua compagna migliore di lei. Quando il decreto emanato dal re sarà conosciuto nell'intero suo regno, che è vasto, tutte le donne renderanno onore ai loro mariti, dal più grande al più piccolo. La cosa piacque al re e si e si e ai principi e il re fece come aveva detto Memucan. Così mandò lettere a tutte le province del regno, a ogni provincia, secondo il suo modo di scrivere, e a ogni popolo, secondo la sua lingua, perché ogni uomo fosse padrone in casa sua e potesse parlare secondo il modo di esprimersi del suo popolo. Dopo queste cose, quando l'ira del re fu calmata, egli si ricordò di Vasti, di ciò che lei aveva fatto e di quanto era stato deciso a suo riguardo. Quelli che stavano al servizio del re dissero: si cerchino per il re delle ragazze vergini e di bell'aspetto. Il re stabilisca in tutte le province del suo regno dei commissari. Questi radunino tutte le ragazze vergini e belle alla residenza reale di Susa, negli appartamenti delle donne, sotto la sorveglianza di Egai, eunuco del re, guardiano delle donne, che darà loro i cosmetici di cui necessitano, e la giovane che piacerà al re diventi regina al posto di Vasti. La cosa piacque al re e così si fece. Nella residenza reale di Susa c'era un giudeo di nome Mardocheo, figlio di Jair, figlio di Simer, figlio di Chis, un beniaminita, che era stato condotto via da Gerusalemme tra gli schiavi deportati da Geconia, re di Giuda, da Nabucodonosor, re di Babilonia. Egli aveva allevata la figlia di suo zio, Adassa, cioè Ester, che non aveva né padre né madre. La ragazza era avvenente e bella, e alla morte del padre e della madre, Mardocheo l'aveva adottata come figlia. Quando l'ordine del re e il suo decreto furono divulgati e un gran numero di ragazze furono accolte nella residenza reale di Susa, sotto la sorveglianza di Egai, anche Ester fu condotta nella casa del re, sotto la sorveglianza di Egai, guardiano delle donne. La ragazza piacque a Egai e trovò grazia davanti a lui. Egli si affrettò a fornirle i cosmetici di cui lei necessitava e il vitto. Le diede 7 ancelle scelte nel palazzo del re e assegnò a lei e alle sue ancelle la casa migliore tra quelle riservate alle donne. Ester non aveva detto nulla del suo popolo né dei suoi parenti, perché Mardocheo le aveva proibito di parlarne. Mardocheo tutti i giorni passeggiava davanti al cortile della casa delle donne per sapere se Ester stava bene e come la trattavano. Quando veniva il turno per una ragazza di andare dal re Assuero, alla fine dei 12 mesi prescritti alle donne per i loro preparativi, perché il tempo dei loro preparativi durava 6 mesi per profumarsi con olio di mirra e 6 mesi con aromi e altri cosmetici usati dalle donne. La giovane andava dal re e le si permetteva di portare con sé dalla casa delle donne al palazzo del re tutto quello che chiedeva. Ci andava la sera e la mattina dopo passava nella seconda casa delle donne, sotto la sorveglianza di Saas-Gaz, eunuco del re, guardiano delle concubine. Lei non tornava più dal re, a meno che il re la desiderasse e la facesse chiamare personalmente. Quando venne il turno di Ester, la figlia di Abiail, zio di Mardocheo, che l'aveva adottata come figlia di andare dal re, lei non domandò altro che quello che le fu indicato da Egai, eunuco del re, guardiano delle donne. Ester si guadagnava il favore di tutti quelli che la vedevano. Ester fu dunque condotta in presenza del re Assuero nella reggia il 10° mese, che è il mese di Tebet, il 7° anno del regno di lui. Il re amò Ester più di tutte le altre donne, e lei trovò grazia e favore agli occhi di lui, più di tutte le altre vergini. Egli le pose in testa la corona reale e la fece regina al posto di Vasti. Poi, per tutti i suoi principi e i suoi servitori, il re fece un grande convitto in onore di Ester, concesse uno sgravio alle province e fece doni con munificenza regale. E veniamo all'ultimo, parte dal versetto 19 al versetto 23. La seconda volta che si radunavano delle vergini, Mardocheo stava seduto alla porta del re. Ester, secondo l'ordine di Mardocheo, le aveva dato, non aveva detto nulla dei suoi parenti né del suo popolo, perché faceva quanto Mardocheo le diceva, come quando era sotto la tutela di lui. In quei giorni, mentre Mardocheo stava seduto alla porta del re, Bigtan e Teres, due eunuchi del re, di quelli che stavano di guardia all'ingresso, irritatisi contro il re Assuero, cercarono di attentare alla sua vita. Mardocheo scoprì la cosa e ne informò la regina Ester, che a sua volta ne parlò al re in nome di Mardocheo. Dopo che furono fatte molte indagini e verificato il fatto, i due eunuchi furono impiccati a una forca e il fatto fu registrato nel libro delle cronache in presenza del re. Fino a qui la nostra lettura. Nelle nostre Bibbie, il libro di Ester si trova al termine dei libri storici e tra i libri storici e i libri profetici, subito dopo il libro di Esdra e di Neemia. Questi tre libri, Esdra, Neemia e Ester, insieme a quello di Daniele, sono stati scritti durante il periodo dell'esilio babilonese, medio e persiano, soprattutto questo durante il periodo della dominazione persiana. Il potere babilonese era stato definitivamente sconfitto ad opera dell'imperatore di Ciro, il persiano, che aveva inaugurato proprio con il suo nome questo periodo. Tutto questo è scritto nel secondo libro delle cronache, praticamente alla fine del secondo libro delle cronache, al capitolo 36, lo vogliamo leggere così. Secondo libro delle cronache, al capitolo 36, versetto 22 fino al versetto 23. Nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunziata per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce per iscritto fece pubblicare per tutto il suo regno questo editto. Così dice Ciro, re di Persia, il Signore, Dio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra. Ed egli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme, che si trova in Giuda. Chiunque fra di voi, sta parlando quelli che erano gli esiliati a Babilonia, chiunque fra di voi e del suo popolo, sia il Signore, il suo Dio, con lui e parta. Queste parole, e parta. Con questi pochi versetti abbiamo inquadrato il periodo storico in cui collocare il libro di Ester. Periodo che è compreso fra il 480 Cristo, 480 e il 465 avanti Cristo. Questo libro di Ester ha sempre incontrato l'opposizione e la critica di tanti commentatori, sia sul piano dottrinale teologico e sia su quello da parte storico. Perché, come asseriscono, dicono, non vi sono tracce dell'esistenza storicamente dell'esistenza della regina Ester, considerato che certi storici, va bene, negano addirittura l'esistenza del Signore Gesù, come si dice, ce ne faremo una ragione delle loro convinzioni. Invece, sul piano teologico, il libro di Ester è sempre stato considerato un piacevole racconto biblico, poco più di un romanzo biblico, una buona lettura edificante, però svuotata dei grandi contenuti dottrinali. Primo fra tutti il fatto che non contiene il nome di Dio. Ma vedete, se è vero che non contiene il nome di Dio, Dio è sempre presente in ogni pagina di questo libro. È come se dirige tutti i fatti e gli avvenimenti che sono descritti da dietro le quinte. Infatti questo è il libro delle circostanze e degli avvenimenti guidati dal Signore, come ha protetto il suo popolo in un momento veramente molto pericoloso. Dunque, come dicevamo, il nome di Dio non si trova, non si parla della sua volontà, non vi sono accenni alla legge, alla Torah, ai sacrifici, a citazioni di altri testi sacri, e sono tutte queste motivazioni che hanno indotto molti commentatori, tra l'altro anche Lutero, a declassare questo testo a poco più di un libro edificante spirituale. Un'altra ragione è quella che nel Nuovo Testamento non compare mai una citazione di questo libro di Ester o dei suoi personaggi, non si parla assolutamente di Mardochio. Sul piano storico non vi sono tracce e prove della loro esistenza, sia di Mardochio, sia della regina Vasti e soprattutto della regina Ester, anche perché gran parte di quelle che sono le memorie di cui si fa accenno al capitolo 2, versetto 23 e al capitolo 6, versetto 1, sono andate perdute. Coloro che invece che hanno studiato a fondo questo libro si sono chiesti anche il perché del lungo intervallo di tempo trascorso tra il momento del re Assuero, trascorso tra il momento del ripudio della regina Vasti, che avviene nell'anno terzo del re Assuero, e l'ascesa al trono della nuova regina Ester, che invece è avvenuta nel settimo anno del regno Assuero, che poi storicamente è il re Serse. Parliamo del re Serse persiano. La ragione del perché Assuero è assente in questi quattro anni dalla residenza reale di Susa ce lo fornisce lo storico Erodoto, lo storico che ha scritto della storia dei persiani, quando racconta che questo imperatore è stato assente durante la guerra tra persiani e la nascente potenza Grecia. E questo, in questo periodo è stata combattuta la famosa battaglia di Salamina. Poi, al termine di queste battaglie, di questi avvenimenti bellici, lui ritorna, ha capito, al suo passatempo preferito, hai capito, e ritornare nel suo harem, nella residenza reale di Susa. Questo anche perché la descrizione che ci forniscono il racconto biblico si rispecchia perfettamente con la testimonianza fatta da questo storico Erodoto di come si viveva alla corte dei re persiani. Questi regnanti, come abbiamo letto, oziavano nell'opulenza, nel lusso, nello sfarzo più sfrenato, perennemente sdraiati su divani d'oro ed argento, come abbiamo letto, intento al loro passatempo preferito, che era? Era di bere vino, molto vino. Ma il libro dei Proverbi al capitolo 23, versetto 31 e 32 ci mette in guardia, ci dice: non guardare il vino quando rosseggia, quando scintilla nel bicchiere e va giù così facilmente. Alla fine esso morde come un serpente e punge come una vipera. Questo versetto ci ammonisce a non guardare il vino, ma diciamolo chiaramente, quante cose noi non dobbiamo guardare, perché dice la Bibbia, ci dice che la concupiscenza degli occhi è la rovina del credente, ricordiamocelo, io per primo. Inoltre il re Assuero era perennemente circondato, come abbiamo letto, da un codazzo di servitori tassivamente castrati e eunuchi. È una cosa che mette molta tristezza nel cuore parlare di questi evirati, di questi castrati, questi eunuchi. Eppure qui ce n'è una grande abbondanza, se ne parla tanto in questo libro. Ma vedete, se andate a leggere nel libro di Isaia, al capitolo 39, vi è una profezia che fa il famoso re Ezechia, capitolo 39, versetto 5, fino alla fine, comunque leggiamo fino al versetto 8. Isaia capitolo 39, versetto 5 a 8, a 7. Allora Isaia disse a Ezechia: ascolta la parola del Signore degli eserciti. Badate bene, ascolta la parola del Signore degli eserciti. Ecco, verranno giorni in cui tutto quello che c'è in casa tua, sta parlando del re Ezechia di Israele, tutto quello che c'è in casa tua, tutto quello che i tuoi padri hanno accumulato fino ad oggi sarà trasportato a Babilonia e non ne rimarrà nulla, dice il Signore. Saranno presi alcuni dei tuoi figli usciti da te e da te generati per farne degli eunuchi nel palazzo del re di Babilonia. Questo è un terribile giudizio che gravava su quello che sarà il futuro destino di questo popolo. Questi poveri infelici persone castrati e eunuchi privati della virilità perché non dovevano competere con l'unico maschio che sguazzava in quella casa di piacere fra le donne. Già dal primo capitolo possiamo capire cosa le voleva dire vivere in una corte persiana. Era un ambiente dorato, pieno di piaceri e comodità, ma moralmente era una fogna maleodorante. E la prima domanda che ci passa per la testa è: che cosa ci facevano due beniaminiti come Mardocheo e Adassa? Che cosa ci facevano in un ambiente del genere? Dal capitolo 2, versetto 5 e 7, veniamo a conoscenza dei loro nomi, da dove provenivano e chi erano i loro genitori. Essi erano stati condotti in schiavitù al tempo del re Geconia. E questo è avvenuto nell'anno 539 a.C., che erano diventati orfani dei genitori e il rapporto di parentela tra loro, tra Adassa e Mardocheo, erano cugini. Inoltre, un'altra domanda: e perché, quando ci fu quel famoso edetto che abbiamo letto nella seconda epistola, nella seconda cronaca alla fine, chi è del suo popolo parta, perché non sono partiti? Con Esdra e Neemia sono rimasti lì nella cosiddetta diaspora babilonese. A questa domanda non possiamo rispondere. Sappiamo solo che Mardocheo era un funzionario impiegato, come lo troviamo sempre, alla porta del palazzo reale di Susa ed esercitava la tutela, sulla sua cugina. Infatti, al capitolo 1 inizia descrivendo il convitto reale, questo convitto reale che il re Assuero aveva organizzato per mostrare la magnificenza del suo regno e soprattutto voleva mostrare la sua regina Vasti. Al rifiuto di questa regina di mostrarsi a questa corte, un po', diciamolo chiaro e tondo, alticcia con tutto il vino che circolava, il re Assuero monta su tutte le furie e ripudia la regina Vasti. Per cercare una nuova regina, che cosa viene fatto? Viene indetto un concorso di bellezza. Capitolo 2, versetto 8 e 12, come abbiamo letto, e al termine di 12 mesi prescritti alle donne per i loro preparativi, di questi preparativi che tra l'altro, se andate a leggere, vedete che per due volte compare che queste donne dovevano prepararsi 6 mesi a profumarsi, 6 mesi a passarsi unguenti per rendersi gradevoli al re Assuero. Un anno intero. Questa è proprio mondanità pura al 100%, proprio il contrario che invece viene raccomandato alla donna credente, come troviamo scritto nella prima epistola a Timoteo, al capitolo 2, versetto 8, 10, che le donne invece devono essere modeste, di santa verecondia, eccetera, non avere troppe cose vistose. Purtroppo anche per Estere il trattamento è il medesimo, ma vi sono tre cose che la contraddistinguono. Primo, per tre volte è scritto che Ester trovò grazia sia davanti all'eunuco Egai, che poi che cos'era? Non era altro che il selezionatore di queste donne, infatti delle donne che si dovevano preparare per andare a incontrare il re. e sia inoltre trovò grazia anche da parte da tutti quelli che la vedevano. Infatti è scritto al versetto 15, anche le cosiddette rivali in bellezza che dovevano gareggiare con lei, ma capivano che lei era di gran lunga superiore, versetto 15. E infine è scritto che il re Assuero, al versetto 17, che amò Ester più di tutte le altre vergini, egli le pose in testa la corona reale e la fece regina al posto di Vasti. Anche lui è scritto che trovò grazia. Questo amore, però, ricordiamoci, è un amore impuro con un re pagano. Era chiaramente una violazione, un grave peccato contro la legge mosaica che proibiva a una vergine ebrea di sposare un re pagano. Vi era la proibizione. Ma sono profondamente convinto che la Bibbia, come abbiamo detto, Dio è sempre presente, anche se non è nominato, è sempre presente in queste vicende. Sono profondamente convinto che la Bibbia ci fornisce sempre la risposta, perché al versetto 10 e versetto 20 ci rivelano dei retroscena molto importanti in cui Mardocheo esercita tutta la sua tutela ed è l'isperatore, gioca un ruolo fondamentale. Per poter entrare in certi concorsi mondani, diciamolo chiaro e tondo, per entrare selezionati in certi concorsi mondani è necessario oscurare quella che è la nostra identità. Infatti è detto che lei non disse niente del suo popolo. Figuratevi a Babilonia, in un regno del paganesimo più estremo, parlare che si era del popolo eletto di Dio. Ma vi rendete conto? Bisognava non dire niente. Non fare sapere che apparteniamo al popolo di Dio, versetto 10. Ester non aveva detto nulla né del suo popolo né dei suoi parenti, perché Mardocheo, che vedete lui, era nel palazzo, lavorava nel palazzo, lo conosceva bene, sapeva perfettamente ogni cosa, ogni meccanismo. Le aveva proibito di parlarne ancora, anche al versetto 20 è precisato. Ester, secondo l'ordine di Mardocheo, le aveva dato, non aveva detto nulla dei suoi parenti né del suo popolo, perché faceva quanto Mardocheo le diceva, come quando era sotto la tutela di lui. Questo fino a un certo punto, poi vedremo la regina come uscirà allo scoperto. Questi versetti rivelano comportamenti che, diciamo, in alcuni momenti ci sono molto familiari. Quello di mimetizzarsi per non dare troppo spiegazione circa la nostra fede, fare un po' come Pietro, ve lo ricordate? Quando è stato arrestato Gesù, che c'era quella serva che lo ha riconosciuto, gli ha detto: ma anche tu eri di lui. E lui che cosa ha fatto? No, no, non conosco quel Signore. E lo ha detto non una volta, ma addirittura tre volte. Purtroppo, quando si frequentano ambienti impuri, impuri, cerchiamo di mascherare la nostra identità, perché non venga rivelata la nostra doppiezza di animo. Ecco qual è tante volte la causa di tante cose. Infine, arriviamo all'ultimo dei versetti, capitolo 2, versetto 19 e 23. In questi cinque versetti si racconta che Mardocheo, che era preposto alla sorveglianza della porta, era una sorta di vigilante, di funzionario alla sicurezza di questo popolo, va bene, di questo re, viene, dice, a conoscenza che due eunuchi, e ne dicono, vengono riportati i nomi, Bigtan e Teres, è detto che irritatisi contro il re Assuero, progettarono di ucciderlo. Pensate che disegno malvagio nel loro cuore. Venuto a conoscenza della congiura, ne informa la regina Ester, che avverte il re, e così sventano la minaccia. Verificato poi che il fatto rispondeva al vero, i due eunuchi, Bigtan e Teres, vengono giustiziati, e il fatto non è che viene trascurato, ma viene registrato nelle cronache dei re di Persia, in presenza del re. E non è una cosa messa lì per caso. Questo fatto di essere registrato, questo fatto, sarà determinante per il futuro. Questa operazione di sorveglianza, come vedremo, avrà conseguenze determinanti. Ora però vogliamo analizzare la persona dell'eunuco, andarla a vedere, fissare proprio la lente su questi personaggi, sull'eunuco, che sono onnipresenti in questa lettura, in questo libro biblico, soprattutto sul sentimento dell'irritabilità contro il re Assuero, tanto da progettarne la morte. Difficilmente io penso che un eunuco si possa irritare contro una donna, molto difficile contro una donna, e ancora meno commettere il cosiddetto femminicidio, di cui si sente tanto parlare, che è opera di uomini malvagi. Lo sapete perché non commetterebbe mai un omicidio un eunuco? Proprio perché, avendo subito quella mutilazione che lo ha, gli è stata praticata, va bene, nel suo corpo, è stato umiliato, degradato al ruolo poco più di una femminuccia, un po' acida, femminuccia acida, impotente, un povero schiavo, sottomesso, schiavo fra tante schiave che dovevano esclusivamente servire per il piacere del tiranno di turno. E basta. Questo era il loro scopo, questa umiliazione degradante che infliggeva a questi poveretti. Questo regno terribile. Nella Bibbia, nel libro Deuteronomio, è scritto che l'eunuco non poteva presentarsi davanti al Signore, perché il Signore assolutamente disapprovava una cosa così abominevole. Questa era una pratica veramente solamente da questi popoli pagani, in cui Dio ha costretto il suo popolo per farlo rinsavire. Una punizione terribile. Anche se erano deboli questi uomini, poco più come un corpo femminile, perché ne avevano interrotto il pieno sviluppo fisico, non avevano potuto raggiungere la maturità. Il loro sviluppo mentale, invece, quello era perfettissimo, si era sviluppato in maniera efficiente. E questa irritabilità rancorosa covava nei loro cuori, dentro colui, verso colui che li aveva costretti ad una vita di infelicità. Lo sapevano chi era che li aveva prodotto, ecco perché nascevano questi orribili progetti di morte. Ma come ci dice la parola di Dio, che è veramente qualcosa di meraviglioso, dove il peccato e l'egoismo hanno abbondato, la grazia di Dio è sovrabbondata. Infatti, solamente Gesù, solo Gesù poteva dire qualcosa a proposito. Infatti è scritto nel Vangelo di Matteo, il capitolo 19, versetto 12. Andiamo a leggere quello che dice Gesù di queste persone. Matteo, capitolo 19, versetto 12, è scritto: poiché vi sono degli eunuchi che sono tali dalla nascita, vi sono degli eunuchi i quali sono stati fatti tali dagli uomini, e vi sono degli eunuchi i quali si sono fatti eunuchi da sé, a motivo del regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Infatti nel Vangelo di Giovanni parla di questi eunuchi. Vi sono tre tipi. Il primo sono quelli che non possono procreare perché sono geneticamente, nati geneticamente così. Non possono compiere il primo comandamento di Dio. Che qual è? Crescete e moltiplicatevi. Non lo possono perché nella natura umana non li ha predisposti. Secondo, il secondo tipo sono quelli che sono stati fatti dagli uomini e sono quelli di cui stiamo leggendo in queste pagine. Per la crudeltà e l'egoismo degli uomini. Infine vi sono il terzo tipo e sono quelli che si sono fatti da sé a causa del regno di Dio. Ed è bello leggere, va bene, due persone. Il primo eunuco che si è fatto da sé, sapete chi è? È San Paolo. Lui ha rinunciato all'amore, alla famiglia, eccetera, però dovunque andava, in tutte le epistole che leggete in questo libro, poteva dire figli miei, era pieno di figli, andava a Tessalonica, a Corinto, a Roma, eccetera, erano tutti figli suoi, aveva un'abbondanza di figli incredibili. Ma quello su cui vi voglio attirare la vostra attenzione è quello della conversione dell'etiope eunuco, ministro di Candace, che dice che andava e ritornava da Gerusalemme verso il suo paese, e dice che è stato, leggeva il libro di Isaia, capitolo 53, e non riusciva a capire. Allora gli si è avvicinato, lo Spirito Santo gli ha mandato Filippo, e sentiva che leggeva, gli ha detto, capisci, non c'è nessuno che mi aiuta. Vanno insieme, gli spiega, gli annuncia il Vangelo, gli annuncia Gesù. E dice che arrivano in un punto che c'è dell'acqua. Dice, che cos'è che impedisce che io non sia battezzato? E lui gli dice, se tu credi che Gesù è il tuo Salvatore, tu puoi essere battezzato. E dice, io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. E dopo essere stato battezzato, se ne andò. E sapete che cosa si aggiunge? Due parole. Se ne andò tutto allegro. Ma sono parole straordinarie queste qui. E la conversione a Gesù spazza via ogni irritabilità, ogni rancore e soprattutto il rimpianto per avere veramente la gioia del Signore, per lasciare spazio solo all'allegrezza e alla felicità. Dio benedica la sua parola. Amen. Amen.